Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air da Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. La puntata oggi inizia con un tema risaputo, classico ormai, quello del product placement, ormai presenza consolidata nel mondo dell'intrattenimento e nelle strategie dei brand, che integra in modo più o meno disinvolto i prodotti all'interno di film, serie TV, programmi di intrattenimento. Li mette all'interno della narrazione che in questo modo risulta più realistica. Ma non sempre questi stratagemmi di comunicazione vengono apprezzati dal pubblico. Anche se una minoranza non è così ridotta, la quota di italiani che non amano questo tipo di inserimenti nei film. Secondo SVG, infatti, il 33% degli spettatori in Italia ne è infastidita. Ecco. Per contro, il 52% lo nota, ma non è interessato, e invece il 15% lo apprezza, è incuriosito. E ancora una volta, una buona parte di questi curiosi è costituita dai giovani. Comunque, in generale, non passa inosservato. La grande maggioranza degli spettatori italiani ci fa caso, 87%. Attenti, e nel 53% dei casi ci fa caso spesso. Ammazza, non lo sapevo.
Lo notano. E infatti, se i giovani della generazione Z lo trasformano questo product placement in un'occasione anche di scoperta, quelle più adulte, soprattutto gli over 60, tendono a considerarlo, a percepirlo come un'invasione. E in alcuni casi addirittura rifiutano attivamente l'idea, no? Di questi prodotti inseriti nei contenuti televisivi, audiovisivi, e in realtà magari neanche li comprano proprio per principio, insomma. Tuttavia, quasi la metà di questo pubblico, inclusi i più scettici, riconosce nel product placement un'alternativa più fluida e meno invasiva rispetto alla pubblicità tradizionale.
Va bene, ci mancherebbe altro.
Sì, anche perché insomma tu vedi una persona che prende, non so, una bottiglia d'acqua, è diverso che uno spot che arriva, ti interrompa la narrazione, ti fa vedere la bottiglia d'acqua. Vabbè, comunque il vero potenziale di questo strumento sta nella sua capacità di eliminare le interruzioni pubblicitarie, no? Migliorando la fruizione dei contenuti. Questa è la cosa che tutti riconoscono.
Insomma, gli over 60 non sono mai contenti.
Per definizione. Allora, circa un terzo degli intervistati ritengono che un prodotto usato spontaneamente dai personaggi di una fiction o qualsiasi prodotto audiovisivo di intrattenimento sia il modo più efficace per inserire appunto il product placement, ritengono funzionali anche prodotti che vengono mostrati sia chiaramente sia magari sullo sfondo, però anche se non sono protagonisti, insomma, della scena. Il 29% ritiene che sia un elemento inevitabile del mondo dell'intrattenimento e invece c'è un bel 24%, quasi un quarto, che afferma che si tratta di pubblicità ingannevole. Qualcuno, circa un quinto, 20%, apprezza il fatto che sia una forma di pubblicità ma non interrompe il flusso del contenuto. C'è chi chiede maggiore regolamentazione e chi pensa addirittura che possa migliorare l'esperienza di visione, ovviamente se è fatto bene, siamo intorno al 9%.
Yes. E alla fine ci si chiede, ma funziona? Il 35% degli italiani dice di essersi fatto influenzare e quindi di aver comprato un prodotto pubblicizzato in questo modo. A me non è mai passato per la testa. Però di questi la maggior parte l'ha fatto occasionalmente, il 30%. Invece il 43% dei rispondenti ha detto di non aver mai comprato niente dopo averlo visto in TV. Sono io. E il 47% di questi sono uomini e sono io. Nel 22% dei casi invece si evita di comprare i prodotti pubblicizzati in questo modo. Quelli più severi, come abbiamo detto, sono i baby boomers. Ed è un baby boomers anche Dan Beer alias Destroyer. Destroyer è proprio il veicolo, il brand, la sigla, l'insegna sotto la quale agisce il cantautore Dan Beer, che insomma si è consolidato nel corso degli ultimi 10 anni come una presenza di carattere naturalmente non super famoso, ma comunque ha una sua seppur ristretta cerchia di fan accaniti. Pensate che l'altro giorno stavo rimettendo a posto le mail di qualche anno fa e mi è capitata una del 2019 che diceva: Destroyer, hai acquistato 2 biglietti per andarlo a vedere a marzo del 2020 o aprile all'Oibò. E quel concerto non ci fu più, non fu cancellato.
E purtroppo l'Oibò anche
l'Oibò fu cancellato, incredibile. Era l'epoca di Labirinti Diz, l'album precedente. Oggi esce con Dance Boogie, tra fusione di glamour e rock e ballate per pianoforte fumose. Questi e questo anzi sono i Destroyer con Bologna.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Anche oggi una riflessione sul, sull'intelligenza artificiale, o meglio sulla portata concreta di valore generata dall'intelligenza artificiale, soprattutto all'interno dei processi e della customer experience, soprattutto nel momento in cui nell'ultimo anno l'attenzione si è spostata dalla potenzialità trasformativa di questa tecnologia al vero apporto che genera la sua introduzione. Se si esce dal contesto delle big tech e si guarda a realtà più comuni, ci si accorge facilmente che la trasformazione in valore non è così immediata. Ne parliamo con Filippo Del Monte, CEO di HNRG, hub di innovazione del gruppo Altea Federation. Buongiorno Filippo e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora, comincio da una vostra dichiarazione. Se la versatilità intrinseca dell'AI è il suo punto di forza, allo stesso tempo è o potrebbe essere il suo più grande ostacolo all'effettiva applicazione nei processi di customer experience per la creazione di valore. In che modo si palesano gli ostacoli e come possono essere superati?
Beh, gli ostacoli si palesano quando vediamo le aziende che intraprendono un po' troppo con leggerezza l'AI, che presi dalla curva di hype, no? Come si suol dire, cioè di entusiasmo per una tecnologia, come ce ne sono state altre in passato, si approcciano progetti in ambito business, ambito information technology o in ambito produttivo, ma senza una giusta strategia. E la pervasività di questa tecnologia rende un po', io a volte dico, rende un po' golosi, no? Golose le aziende di dire adotto l'AI. In realtà, soprattutto nella customer experience, che è un processo delicato per tante aziende, questo deve essere fatto con una certa strategia e quindi il primo segnale sono la quantità di iniziative che un'azienda si trova a voler o dover approcciare senza una strategia precisa. E invece la strategia, unita, poi eventualmente ne parliamo, a un po' di trucchi e di priorità giuste da dare, permette poi di avere il valore dall'AI come si ha il valore da altre tecnologie. In questo non è diversa da altre.
Ci sono delle ricette, diciamo così, delle regole per sfruttare in maniera appropriata l'AI e per generare reale valore?
Ma come sempre non è facile avere una ricetta valida per tutti i casi, però sicuramente possiamo prendere due punti di riferimento. Uno è quello che è quasi un po' un motto, quello di non cercare il problema a una soluzione data, ma cercare esigenze che possono avere soluzione con una tecnologia o anche altro. Quindi non crearsi, e a volte le aziende ce lo chiedono, cioè, mi dai uno use case per l'AI? No, non è che ti do uno use case per l'AI, capiamo quali sono le tue esigenze, le tue priorità, e magari ad alcune l'AI, per alcune l'AI è una soluzione, ma non vale l'inverso. E l'altro aspetto in cui anche noi come azienda di tecnologia, di fornitore di tecnologia, ma a cui siamo le persone, cioè il fatto di far crescere la consapevolezza da parte delle persone, che vuol dire cultura, vuol dire skill, vuol dire adoption, prima ancora di pensare che la soluzione sia la tecnologia. Quindi le persone prima, con gli aspetti di adoption e di percorsi e di anche miglioramento degli skill, e poi gli aspetti tecnologici.
Filippo, le presento Silvia Antonini.
Buongiorno. Buongiorno. Allora, se non ho capito male, in Italia siamo ancora un po' all'inizio della capacità di usare questa tecnologia in maniera più strategica o strategica. Ma ci sono degli ambiti, dei settori dove questo processo, questo apprendimento, se vogliamo, da parte nostra, degli umani, quindi, è più avanzato e quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è più evoluto, oppure no? Insomma, se ci sono degli ambiti dove questo processo è già avanti e quali invece devono migliorare.
Ma farei un distinguo, perché di nuovo la pervasività delle AI veramente ne richiede più di uno probabilmente, ma uno importante è guardiamo a quello che è un utilizzo degli agenti AI, perché poi ormai la tendenza, no, è quella di adottare degli agenti AI più che l'intelligenza artificiale in generale. I risultati sono in due, o gli obiettivi sono in due ambiti: uno, quello della produttività personale degli attori di una company o di un'organizzazione in generale, e l'altra è la produttività dell'azienda, la produttività di business. L'AI può avere impatto su entrambi. Per il primo non c'è una distinzione di settore o di ambito, perché è una produttività personale in cui con i dovuti strumenti, con le dovute adoption e percorsi di adoption, si può avere dei benefici ovunque. L'altro aspetto invece, più legato al business, ha un concetto ancora di trasversalità, per esempio un utilizzo che è già abbastanza concreto nelle nostre aziende, è applicato al customer service, quindi ai servizi post vendita o ai servizi di assistenza in generale, piuttosto che al marketing. Ebbene, questi non sono legati a una specifica tipologia di azienda. Un'azienda produttiva o un'azienda di abbigliamento o un'azienda di macchinari comunque ha un customer service o ha delle attività di marketing B2B, B2C. Quindi non c'è, la ricetta non è da cercarsi ma sono nel settore giusto oppure no. La ricetta è da cercarsi ho questo bisogno, ho questa opportunità di miglioramento. L'AI mi può aiutare oppure no?
Ecco, quali sono a questo punto le richieste, o meglio, che cosa si aspettano le aziende dall'adozione di, come ha detto lei, agenti di intelligenza artificiale?
Le aspettative, vi posso dire,
Cioè, ma
sono le
sono
più varie,
realistiche
no?
più che altro? Ecco, questa è la domanda.
Ma sì, sono realistiche, tanto quanto sono più realistiche quanto sono mirate, e nascono da un'esigenza specifica. Quindi il avere una generica richiesta vorrei rendere più produttive le mie persone, quello non ha un seguito. Quelle che invece ci chiedono: ho questa esigenza, vorrei migliorare il come i miei addetti al customer service, per fare l'esempio di prima, rispondono ai miei clienti in termini di tempo e di qualità della risposta. Bene, quello è un'esigenza specifica che è facilmente misurabile e che porta dei risultati. Altre richieste invece un po' generiche, che a volte arrivano, sono più difficili da poi misurare e da mettere a terra, apparentemente. In realtà quello che noi facciamo in quei casi è affiancare il richiedente, l'interlocutore, perché poi parliamo di aziende, ma poi le aziende, come sapete, le fanno le persone, e quindi poi ci può essere il richiedente, che all'interno di quell'azienda, che può essere un ruolo specifico di innovation oppure un ruolo specifico in una linea di business, e devo dire spesso funziona più questo secondo che non il primo. Anche se il primo poi cioè il fatto di avere una persona dedicata ad aspetti legati a questo dà un certo ordine, una certa priorità. Però spesso l'esigenza puntuale di business: ho un e-commerce, vorrei avere degli strumenti per migliorare il tempo con cui passo da un nuovo prodotto alla possibilità di averlo online, sul mio e-commerce. Ecco, in quelle specifiche richieste l'AI veramente può essere particolarmente efficace.
E per finire, Filippo, H Energy, cosa offrite al mercato dell'intelligenza artificiale? Cosa vi aspettate dal 2025? Quali sono i focus?
Quello che noi forniamo è, intanto cerchiamo di dare un valore aggiunto a quello che è semplicemente dire l'AI, che poi si declina nell'AI che è già dentro le piattaforme che molti dei nostri clienti hanno, conosci il mondo Microsoft, il mondo dei sistemi gestionali, SAP, eccetera, il mondo del CRM, non voglio andare troppo nel tecnico, ma diciamo che c'è un AI a bordo di sistemi e c'è un AI, sono gli agenti che vivono, diciamo, di vita propria. Ecco, cosa vuol dire dare un valore aggiunto? Vuol dire aiutare, le aziende in un approccio che noi definiamo end-to-end, fatto da tre pezzi. Il primo è il design, il secondo è l'implementazione e il terzo è l'integrazione. Cosa vuol dire? Che anche per le AI l'approccio giusto che porta a convergere a dei risultati misurabili è quello di, a fronte di un'esigenza, per esempio di miglioramento di un processo, si parte dal capire qual è il design dell'interazione, parliamo in particolare di customer experience, ma non solo, dell'interazione che si vuole stabilire in questa, chiamiamola, esperienza digitale, quella che è la realizzazione e poi però, non ultima, quello che è il calare quella interazione e quell'evoluzione della modalità di interazione, per esempio, con un cliente, ma anche con un utente interno. Calarla all'interno dei sistemi, l'integrazione. Se manca questo end-to-end, abbiamo sperimentato, faccio l'esercizio sull'AI, ma rimane fine a se stesso. Quello che sono convinto che stia succedendo nel 25 e che sempre di più succederà è che da sperimentazioni singole, quasi un po' esercizi di stile o di curiosità, di adozione dell'AI si passi a progetti end-to-end che allora a quel punto saranno una reale evoluzione per l'azienda, se parliamo di un impatto appunto più ampio della produttività di un singolo team o di un singolo processo. Quello è quello che mi aspetto, che è poi la normale curva, no, che sapete di hype, dove dopo il massimo entusiasmo, ma anche un po' dispersivo, poi si passa alla concretezza. Per me concretezza vorrà dire avere un approccio end-to-end anche su questo tipo di iniziative.
È comunque fiducioso che siamo arrivati al punto.
Ma sì, siamo arrivati al punto per maturità degli interlocutori e anche forse perché qualcuno ha qualche cicatrice, piccola cicatrice, no? Che comincia a fare esperienza e quindi anche le richieste che ci arrivano e anche come viene accolto l'approccio di un'azienda come la nostra è più efficace e quindi porta sicuramente più risultati.
E allora, Filippo Del Monte, CEO di H-Energy, hub innovazione del gruppo Altea Federation, oggi ospite a Delion Air The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Delinet. Grazie Filippo e buona continuazione di giornata.
Grazie, grazie anche a voi.
A presto, grazie.
Mirror, hold, tear.
Il buongiorno si vede dal mattino. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvia Davide e Mauro Magnetosi in regia. Non dimenticate di consultare le nostre pubblicazioni, Daily Media, Daily Net, il Daily Magazine, in questi giorni in distribuzione, il nostro sito Daily Online che racchiude la pagina di Daily on Air, The Sound of ADV, dove ci sono tutte le 252 puntate andate in onda fino a oggi. E poi ricordate la novità che da dicembre ci contraddistingue, ci caratterizza, ossia lo sbarco nelle migliori piattaforme di streaming, Spotify, Apple e Amazon, con il nostro Daily On Air podcast. E adesso è il momento delle notizie, un sunto delle notizie che trovate oggi sui nostri quotidiani Daily Media e Daily Net. Inizio con Labellium, che riconferma la partnership con L'Eredoux, storica azienda francese di arredamento, per il supporto a strategie di marketing digitale full funnel. L'approccio data-driven e l'aggiornamento continuo consentono di rispondere in modo efficace alle sfide di un mercato in continua evoluzione.
Si è chiuso il pitch per il planning globale di Barilla da 150 milioni, di cui oltre la metà in Italia, spesi in Italia quindi, a favore di Publicis Media, che sarà operativa con una soluzione, con una campagna, già da inizio luglio.
È in arrivo una nuova testata giornalistica indipendente online del Quotidiano della Salute, guardate un po', diretta da Federica Bosco ed edita da Gabriella Scrimieri. Le rubriche tratteranno di salute e benessere a 360 gradi, tra cui longevità, sport e suoi benefici, stile di vita, prevenzione e anche benessere degli animali.
E ancora un'altra gara che si conclude, Fratelli Branca Distillerie affida, no, in forma diretta, non una gara, pardon, a Media Italia la gestione appunto del media offline e digital da oltre 5 milioni di euro.
Nivea che lancia il profilo TikTok Italia e si prepara a entrare nel nuovo shop della piattaforma social. Il brand offrirà consigli e contenuti educational utili a creare la propria routine di skincare e sarà supportato da collaborazioni con content creator e influencer del settore e non solo del settore.
E ancora budget. Kimbo ha affidato a OMD, dopo una gara, sì, a questo punto dopo una gara, l'investimento da 2 milioni e poi torna in TV con una campagna corporate girata da Umberto Marino.
Queste gare, consultazioni, incarichi, sembrano le Olimpiadi della comunicazione. Prima abbiamo ascoltato il ritorno di Parfum Genius, Mike Adriz, uno dei cantautori più versatili, più sofferti della scena pop rock mondiale. Il nuovo album si intitola Glory, It's Mirror, la canzone. E adesso invece andiamo ad ascoltare Ian M. Bailey, originario del Lancashire, le sue influenze psichedeliche, il suo cosmic country che richiama Gram Parsons e David Crosby sono nettamente evidenti in questo Lost in a Sound. All'interno i temi della natura, del sole, del mare, una sorta di riedizione contemporanea del suono classico di Laurel Canyon, che secondo noi Ian M. Bailey ha perfezionato. Quindi da Lost in a Sound, questo è Rooks.
Kids, the rage of playing games in- dirty, but who cleaned up your mess? Victims of your bloody war, never to confess.
Un mondo difficile, com'è che diceva quel cantautore spagnolo italiano?
Non me lo ricordo.
Non mi ricordo. Comunque era 25 anni fa e cantava quella canzone nell'estate del 2000. Un mondo difficile. E infatti, se dovessimo definire il momento con una parola, insomma, lo spirito del mondo, la parola sarebbe risentimento. Ecco, secondo l'Edelman Trust Barometer di quest'anno, che è appena uscito tra l'altro, è lo stato d'animo a livello globale e nasce dalla convinzione che il sistema sia sleale, il mondo degli affari e il governo peggiorino le cose e ad arricchirsi siano solo quelli già ricchi. Insomma, piove governo ladro, sempre le solite cose, però insomma la polarizzazione, la sfiducia nei media fanno anche aumentare lo scontento. A dirlo è il 61% delle persone intervistate dalla survey di Edelman, e sono 33.000 in 28 paesi. Tuttavia in Italia siamo meno sfiduciati, siamo più contenti rispetto al resto d'Europa. Cosa mi dici in proposito, cara Silvia? Sei sfiduciata? Ti sfiducio.
Allora, il nostro Trust Index... perché questa ricerca, appunto, questo studio misura... Questo sentimento di fiducia o di sfiducia attraverso un indice, e il nostro è a 50, né bene né male, nel senso che sta in un'area neutra, non è negativo, non è nemmeno positivo, però non va male.
E, siamo delle persone equilibrate.
In Europa siamo secondi solo all'Olanda.
Tutti impazziti dalla gioia.
Tutti impazziti dalla gioia, no, sicuramente stanno meglio di noi e quindi evidentemente sono più fiduciosi. Siamo sopra la Francia, siamo sopra la Spagna, siamo sopra la Germania. La Germania ha perso parecchi punti, è abbastanza in basso, credo che abbia un indice di 41, quindi insomma molto basso. Una cosa interessante però è che l'anno scorso ci sono state un sacco di elezioni in giro per il mondo,
sì.
No? Tra le 28 nazioni che vengono analizzate da Edelman, ce ne sono 11 dove si sono svolte elezioni, comunque ci sono stati appunto dei cambi, dei restyling al vertice istituzionale, e tra queste gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti al momento hanno ancora un indice negativo.
Sì, ma adesso
hanno
da 47.
Stasera...
Con
da
i
stasera
dati,
cambierà
boom,
mondo
87, tutti quanti felici.
Cambierà tutto, non lo
e
sappiamo.
Noi piangeremo lacrime mare.
Vedremo l'anno prossimo che cosa succede, se gli Stati Uniti, negli Stati Uniti si respirerà un'aria più ottimista. Vedremo.
Ma, visto che ci sei, dimmi perché la politica è così importante.
Ma allora, la politica è importante perché è una delle quattro istituzioni che vengono studiate dall'Edelman Barometer. E praticamente sono appunto la politica, l'impresa, i media, le informazioni. L'informazione, l'organizzazione non governative. Le organizzazioni non governative. E abbiamo visto la politica perché appunto ha avuto una grande importanza l'anno scorso e quindi ha influenzato tantissimo il sentimento delle persone, e abbiamo visto che non ha avuto così, questi cambiamenti non hanno avuto ancora il potere di cambiare il senso di fiducia, il sentimento di fiducia. Quindi in Italia, tra l'altro, vediamo che la politica non gode di tanta fiducia, anzi, in entrambi i casi, e quando dico entrambi i casi parlo delle due macro aree sociali che vengono analizzate da questo studio, la politica ha un indice negativo.
Sintetizzami quali sono i dati del nostro paese, così facciamo poi tutta la situazione.
Abbiamo detto che siamo a 50, quindi siamo neutri. Perché siamo neutri? Perché c'è il mondo delle imprese. Il mondo delle imprese riesce a tirare su il valore.
Okay.
Il mondo delle imprese ha un indice di 56. Anche i mezzi di comunicazione, stranamente, rispetto alla media, diciamo, mondiale, non sono messi male. Intanto crescono, guadagnano 4 punti e superano le ONG. Stanno a 52 con un indice di 52, mentre le ONG hanno un indice di 51. Invece il governo, inteso come sistema politico, sta a 40, cioè ha un indice di 40, molto molto indietro e negativo. Siamo in territorio rosso qui.
Vabbè, questo è un classico però,
Beh, è un classico, però...
Mai contenti.
Però è così, almeno secondo lo studio, ripeto, questo è lo studio di Edelman.
Sì.
Appunto, vediamo che i media hanno migliorato, sono migliorati, hanno guadagnato 4 punti. Sono i media tradizionali a crescere e i motori di ricerca hanno addirittura 63 punti, quindi... stanno proprio in territorio ultra positivo. E tra l'altro gli italiani stanno imparando a riconoscere le fake news, quindi miglioriamo anche in quella che viene definita l'igiene dell'informazione. E quindi insomma non è male. I social media invece stanno ancora in territorio negativo, 35 punti, però stanno migliorando, quindi vediamo cosa succede più
tanto
avanti.
Sono tutti attaccati ai social media. Insomma, come è messa l'Italia rispetto a questo trend del risentimento?
Allora, la polarizzazione è elevata anche in Italia tra classi abbienti e meno abbienti. Parlavamo prima di due macro aree sociali, sono queste, no? E per esempio le classi più abbienti stanno in un territorio neutrale, hanno un punteggio di 55. Quelle a basso reddito sono decisamente sfiduciate e hanno un punteggio di 43. Su una cosa sola sono d'accordo: la sfiducia nei confronti della politica.
Giustamente.
Le altre istituzioni, per esempio presso le classi più ambienti, le istituzioni, diciamo, del business, delle imprese, ha un punteggio molto alto, se non sbaglio intorno a 63. Le altre due aree, che sono i media e le ONG, sono neutre. Invece purtroppo le classi meno abbienti soffrono di una grande sfiducia nei confronti di tutti, però bisogna dire che nei punteggi il più alto, sempre in territorio negativo, lo prendono anche in questo caso le imprese. E comunque bisogna dire questo, che il 76% degli italiani è convinto che i cosiddetti ricchi non stiano pagando una giusta percentuale di tasse. È solo il 15% che ritiene che la prossima generazione potrà stare meglio di quelle attuali. Quindi c'è un problema grosso di sfiducia nei confronti anche proprio della organizzazione sociale, perché se si pensa che le persone non paghino le tasse, bene. Poi un altro problema è quello del lavoro, che sarebbe in pericolo per colpa della globalizzazione, della recessione, dell'automazione. Secondo 8 italiani su 10, le aziende devono garantire uno stipendio dignitoso e investire sulla formazione, sulla riqualificazione. Quindi alle imprese viene chiesto di fare proprio lo sforzo sociale più grande. Sono le imprese il punto di riferimento degli italiani.
Che bello. Vabbè. insomma, noi invece cerchiamo di chiudere in bellezza. Delionel de Sandoval di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnituosi, vi saluta, vi augura un buon proseguimento di giornata. Vi rimanda a venerdì prossimo per una nuova puntata e vi lascia con il nuovo disco di Eiko Ishibashi. Eiko Ishibashi è un musicista ovviamente orientale, è discretamente famoso per aver curato la colonna sonora di quel bellissimo film di qualche stagione or sono, Drive My Car. È un miscuglio di pop orchestrale, prog, folk, persino jazz rock, musica classica moderna e soprattutto il tipico vivace sound giapponese definito negli anni 80 fino a oggi city pop. Eiko Ishibashi esce con il nuovo album che si intitola Antigone, con il quale andiamo ad ascoltare la canzone Coma. Ma siamo tutti vigili. Ciao, ciao a tutti.
Ciao.